SBS Italia.
È stato un G7 anomalo nel livello del confronto fra paesi che dovrebbero essere e sono alleati e vicini sulla scena politica internazionale, anche se talora competitori in economia, ed è stato un G7 che ha riproposto una situazione di confronto e di contrasto tra l'America di Trump, del presidente Donald Trump, e tutti gli altri partecipanti al vertice. A Taormina un anno fa, al G7 in Italia, l'oggetto del contendere era stato il clima, l'azione contro il cambiamento climatico. Gli Stati Uniti erano usciti dall'accordo di Parigi, condiviso da tutti gli altri paesi del G7 e da molti altri paesi nel mondo, e non volevano sentire ragione per tornare sui loro passi, non l'hanno fatto. Questa volta l'oggetto del contendere erano gli scambi internazionali, perché il G7 si è situato pochi giorni dopo l'entrata in vigore il 1 giugno dei dazi americani sulle esportazioni europee, canadesi e messicane di acciaio e di alluminio verso gli Stati Uniti. Dazi cui l'Unione Europea ha già deciso di replicare il 1 luglio con misure limitative su export americano in Europa per 2,8 miliardi di dollari, miliardi di euro l'anno.
Sembrava che si fosse raggiunto un compromesso di sorta al G7 proprio su questa questione, eppure successivamente gli scambi si sono inaspriti proprio al termine del summit. Che cosa è successo?
A un certo punto del vertice, un vertice che il presidente americano Donald Trump ha fatto di mala voglia, tant'è vero che prima di partire da Washington per recarsi a Charlevoix nel Quebec, in Canada, la sede del G7, aveva lanciato lì una sorta di provocazione: facciamo tornare la Russia nel G7, un tema che non era all'ordine del giorno e che ha creato un certo scompiglio. Insomma, era uno di quei segnali che usa Trump quando voglia di creare bagarre più che di negoziare seriamente. La mattina di sabato Trump, come aveva già annunciato, se n'è partito dal vertice perché lo attendeva un volo di 17 ore che soltanto poche ore or sono l'ha portato ad atterrare a Singapore, dove martedì mattina sarà mattina anche un po' più avanzata in Australia, alle 9 del mattino di martedì incontrerà a Singapore appunto il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Allora Trump è partito, ha lasciato a negoziare i suoi rappresentanti, il suo sherpa presso il G7, e a quel punto gli europei con la delegazione americana sono giunti a un accordo sul commercio internazionale. Intendiamoci, era un accordo sull'acqua fresca, perché tutte le delegazioni si dicevano pronte a battersi contro il protezionismo, e poi abbiamo gli Stati Uniti che hanno appena preso misure protezionistiche contro altri paesi del G7 e i paesi europei che si apprestano ad applicare ritorsioni. Quindi era una dichiarazione di principio che contrastava con i comportamenti di fatto. Quando Trump ha saputo questo, è stato informato di questo, ormai il vertice si era concluso, la dichiarazione era stata approvata, i leader l'avevano commentata, con un tweet ha detto: manco per sogno, quella non è la mia posizione, io quella dichiarazione, quel comunicato, quel documento non lo sottoscrivo, e se l'è presa in particolare con il presidente di turno del vertice, il premier canadese Justin Trudeau, e lo ha definito un presidente debole e disonesto. Ovvia la reazione irritata di tutti gli altri leader. La Casa Bianca ha dato manforte al presidente dicendo che gli Stati Uniti si sentivano pugnalati da Trudeau, colpevole di aver fatto incominciare i lavori della seconda giornata senza il presidente Trump, che si è presentato in ritardo e che tra l'altro doveva andare via di lì a poco, e colpevole di aver definito un insulto i dazi degli USA contro Canada e europei. Ma la signora Merkel, la cancelliera tedesca Merkel, ha parlato di fiducia tradita e di credibilità del G7 distrutta da parte americana, e il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato a evitare che scoppi d'ira determinano l'agenda dei leader, scoppi d'ira che sono tipici del comportamento del presidente Trump, e anche l'irritazione del tweet che ha mandato tutto all'aria nasce da un momento, da uno sfogo, da uno scoppio d'ira.
Gian Piero, in effetti questo ha minato quindi tutto quello che sembrava essere stato ottenuto da questo G7 definitivamente?
Sì, diciamo che agli atti storici di questo G7 non resterà la dichiarazione. Diciamo anche che se fosse rimasta quella dichiarazione non sarebbe stato granché, diciamo infine, granché perché era un testo quasi surreale. C'era l'impegno antiprotezionismo proprio mentre l'America conduce una crociata protezionistica contro partner e alleati. Diciamo anche che il G7 è una formula di governance internazionale che sta accusando il fiato corto e che non riesce più a dare un'impronta alla politica internazionale, neppure dei paesi che ne fanno parte. Non ci sono ancora alternative pronte, perché il G20, che è stato sperimentato, si è rivelato più velleitario ancora del G7, e all'America di Trump piacciono molto i rapporti bilaterali e non piacciono per nulla i rapporti multilaterali.
Prima accennavi al fatto che Donald Trump aveva fatto riferimento anche alla necessità di reintrodurre anche la Russia, far tornare il G7 ad essere un G8. Dicevi era anche un po' una mossa per magari gettare scompiglio, ma in seguito Vladimir Putin ha proprio fatto riferimento alla possibilità di un summit tra Stati Uniti e Russia. Se ne sta parlando seriamente?
Sì, se ne parla. Sarebbe il terzo vero summit bilaterale, poi i due si sono incontrati a margine di altre situazioni internazionali. Non è che i primi due abbiano prodotto molto risultato. Ogni volta Trump ha detto che si sono capiti, che hanno risolto i problemi, ma poi nessun problema né internazionale in cui Russia e USA sono coinvolti insieme, tipo la Siria, né problemi bilaterali o incomprensioni legate a comportamenti della Russia in Europa, in particolare nella crisi ucraina, sono stati risolti, le sanzioni contro la Russia restano, quindi è sembrata davvero estemporanea questa sortita di Trump: facciamo tornare la Russia, torniamo alla formula del G8 che era in vigore fino al 2014, fino alla annessione della Crimea da parte della Russia e al conflitto a bassa intensità nel Donbass tra russi o filorussi, ucraini filorussi e forze regolari ucraine. Gli europei hanno risposto che senz'altro ci vuole un dialogo con Mosca, ma che bisogna che Mosca rispetti almeno gli accordi di Minsk, accordi conclusi tra Ucraina, Russia, Germania e Francia nel ruolo di mallevadori per avviare a soluzione la crisi ucraina. In tutto questo c'è stato un scivolone d'ala, una scivolata d'ala dell'esordiente presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha colto al balzo la proposta di Trump: sì, facciamo tornare la Russia nel G8, poi ha sentito il linguaggio degli europei, ha partecipato a delle riunioni con gli europei, ha corretto il tiro. È un discorso da fare, ma bisogna prima che il dialogo con la Russia si sviluppi e che vi siano segnali anche da parte della della Russia. Del resto Putin ha detto che lui ha altri progetti, che non pensa più al G8, mentre si riuniva al G8 Putin e il presidente cinese Xi partecipavano in una località della Cina a una riunione della cosiddetta iniziativa di Shanghai, cui partecipano appunto Russia, Cina, India, Pakistan, tre paesi dell'ex Unione Sovietica dell'Asia centrale, dove c'è l'Iran come osservatore. È vero che il G7 ha una potenza economica molto maggiore, ma l'organizzazione di Shanghai da sola demograficamente vale tre volte il G7. Per la governance internazionale si accettano proposte per trovare una formula convincente.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.